Allora, ci troviamo a Borgo Libri 2022, questo festival della letteratura che si sta svolgendo in questi giorni appunto nel comune di Borgofranco. E questo pomeriggio c'è stata un'interessante conferenza denominata Il Castello di Montestrutto e la Pieve di San Lorenzo, e abbiamo gradito ospite quest'oggi ai nostri microfoni Cristian, stavo per aggiungere una O che probabilmente non c'è, Cristian Verraz, delegato FAI Scuola Ivrea e Canavese. Benvenuto.
Buon pomeriggio a tutti.
Ecco, non c'è la O, vero?
No.
No, quindi vabbè. Ok, allora, Cristian, parliamo del Castello di Montestrutto, questo castello che si trova all'interno del comune di Settimo Vittone, che recentemente è stato aperto dal FAE, di cui tu fai parte, però è un castello privato. E come è avvenuta questa apertura?
Sì, questo castello l'ha acquisito Carl Fugelso, che è uno studioso di storia medievale, in particolare di dantistica, che studia a Baltimora, il quale è molto un visionario, molto, una persona molto gentile, delicata, che si è messo a disposizione e anche ha messo a disposizione il castello per l'apertura straordinaria che è avvenuta appunto nelle giornate del 26-27 marzo in occasione delle giornate FAI di primavera. Allora noi ci siamo impegnati nella ricerca storica e abbiamo coinvolto soprattutto i ragazzi del liceo classico Il Botta di Ivrea e il Martinetti di Caluso, i quali hanno aderito molto volentieri e entusiasti dell'evento e del valore della preesistenza storica. Questo castello è un castello che nasce intorno all'anno 1000 su capitanato controllato da Guglielmo da Volpiano, un benedettino, abate appunto a Fruttuaria, uno degli ultimi ansgarici, l'ultimo ansgarico, che appunto organizzavano il territorio. I benedettini in sostanza coltivavano i campi, ricoltivavano, tagliavano i boschi, pulivano e riprendevano in mano di nuovo la vita, diciamo, della coltivazione dei campi, e quindi la rinascita di tutto, del territorio, degli impianti urbani, e quindi nasce su questo impianto. Poi successivamente, intorno alla metà del 200, una famiglia molto potente del biellese, Ricagno di Biella, realizza un castello ancora più importante, un castello che dominava il territorio, dominava soprattutto il passaggio stretto, Monxostructus. Il toponimo deriva dal fatto che c'era una strettoia, la Dora stringeva contro la roccia, quindi veniva da sé che ci fosse poi successivamente la realizzazione di una gabella, della riscossione
di un pedaggio
incassato appunto da questa famiglia, che oltretutto si arrogava anche il diritto di realizzare macine da grano, cosa che non si poteva fare perché erano soggette ad azi, però appunto loro potevano farlo perché erano comunque amici, forse anche parenti del Papa Onorio III.
Ecco, già all'epoca c'erano i favoritismi.
Esatto. Che appunto diventano una famiglia potentissima, tant'è vero che il feudo nella metà del 200 passa da Settimo a Montestrutto. Quindi questo castello fino alla metà del 300 è importante, probabilmente poi viene distrutto dalle rivolte del tucchinaggio quindi rimane, diciamo, pressoché un rudere per parecchi secoli. Successivamente poi Gennarele Pecco, all'inizio del Novecento, il gran podestà di Montestrutto Tavagnasco, ma anche grande ingegnere delle linee difensive per il Savoia, edifica questo castello su esempio di una dimora storica medievale progettata da Alfredo d'Andrade e il Mesturino, che in quel periodo lì stavano restaurando il castello di Fenis. Quindi questa cordata di questi architetti importanti si spostano e realizzano quest'opera, diciamo, di questo castello importante, dove appunto ci sono un ventaglio, lo possiamo vedere sulle facciate, di fenestrature medievali, tutte le tipologie, proprio per dare l'idea di come erano le fenestrature di tutti i castelli medievali originali. Questo perché siamo all'inizio del Novecento, In sostanza, fino alla metà dell'Ottocento, dell'Ottocento-Cinquanta, il Medioevo non era considerato un periodo, diciamo, da salvaguardare, favorevole, ma è soprattutto, diciamo, un'epoca buia. Questo avveniva fino alla metà dell'Ottocento. Grazie a questi architetti, Alfredo d'Andrade, in Francia Viollet-le-Duc, si valorizza e si enfatizza il Medioevo. E quindi questo grande castello che noi lo vediamo è un castello neogotico dell'inizio del Novecento, ricostruito con tutte le caratteristiche antiche, i beccatelli, le caditoie, le bifore, le monofore. E al suo interno del vestibolo addirittura abbiamo un affrescante importante che ci lavora, che è Carlo Gaudina, che all'inizio del Novecento ha lavorato anche lui all'affresco della cupola del Teatro Carignano di Torino, prima che prendesse fuoco. Allievo di Giacomo Grosso, quindi pittore di corte di Savoia, e quindi c'è anche questa, diciamo, questa testimonianza importante. Ecco, i ragazzi hanno in quei giorni lì si sono dedicati, hanno spiegato bene tutto a tutti, e quindi sono stati veramente due giorni intensi e particolari e ricchi.
C'è stato un bel afflusso di gente, tra l'altro.
Sono arrivati quasi 2500 persone tra Settimo, la Pieve e il castello di Montestrutto. Poi abbiamo aperto anche la chiesetta romanica di San Giacomo, che sta proprio
in piedi. Sì, in effetti c'è una
castello.
Chiesettina al di sotto del castello, no?
Anche quella è una chiesa bellissima.
Della stessa proprietà?
Quella fa parte della curia.
Quindi è ancora
però
loro.
Ecco, quello che è interessante è il fatto che questa chiesa era cinta da mura, era la chiesa castellana, un po' come il castello di Cluny in Val d'Aosta, no? C'era il castello, diciamo, antico col donjon centrale e all'interno delle mura c'era la chiesa, dove i pellegrini appunto entravano dentro il castello, probabilmente pagavano per poter entrare, pregavano il loro santo. Questa chiesa di San Giacomo appunto è dedicata al protettore dei pellegrini, proprio perché siamo sulla via Francigena, quindi entravano all'interno, potevano dormire. Ecco, castello sostanzialmente, i primi castelli, questi dell'anno 1000, erano molto rudi, nel senso erano un impianto militare, non erano poi come quelli del basso medioevo successivamente, che erano ricchi di strutture al loro interno. Questi erano proprio poveri, c'erano dei prati all'interno, e la chiesetta ovviamente che vediamo adesso ora è ben conservata e rispecchia appunto le caratteristiche della chiesetta dell'anno 1000.
E quindi nella stessa giornata siete riusciti a far visitare anche la chiesetta.
Esatto. Chiesetta che purtroppo è conservata, diciamo, con tutte le sue particolari caratteristiche, ma necessita di un restauro imminente, perché appunto gli affreschi sono devastati da questo carbonato di calcio che deforma le strutture dell'affresco, e quindi soprattutto adesso con i cambiamenti climatici repentini, queste essiccazioni, questi periodi di siccità alternati da queste piogge, fanno malissimo, perché non c'è una temperatura costante, no? E quindi abbiamo noi in quelle giornate lì, lo dicevamo a tutti, cercavamo di enfatizzare, di far capire che appunto questo bene va salvaguardato.
Ecco, ma il fatto che sia di proprietà della curia può essere un problema eventualmente per il restauro? Cioè, voi come fai, potreste comunque intervenire oppure no?
Ma allora lì purtroppo è un lavoro immenso, che comunque sarebbe necessaria una coralità tra più enti, più proprietari sicuramente, fondazioni, banche, perché voi poi, come sapete, in questi casi, quando si parla anche di strutture, bisogna partire prima dal tetto, poi cominciare dalle murature e poi arrivare agli affreschi in ultimo. Ma comunque credo che poi ci sia la voglia di fare, noi ci stiamo già muovendo per poter partire, diciamo.
Certo. Pensate di riprogrammare altre uscite, cioè altre aperture, uscite per il pubblico?
Ma allora sì, noi, come diceva Corrado, il presidente dell'Ottava, noi siamo disponibili tutte le domeniche ad aprire la chiesa, anche la chiesa di San Giacomo su richiesta.
Il castello?
Il castello è adesso attualmente è un B&B, un Airbnb,
un bed and breakfast,
e quindi il proprietario ci concede poi di entrare, ovviamente quando non ci sono,
non ci sono
dei
clienti,
adesso sto cercando,
certo,
di organizzare di nuovo una visita al suo interno, e appunto per replicare quelle giornate. E però ovviamente non ci devono essere gli ospiti,
certo. Perché se no. Ecco, così a chiusura della nostra chiacchierata vogliamo dire qualche cosa alle persone che ci stanno ascoltando di quanto sia importante sostenere associazioni come il FAI, che valorizzano poi il nostro territorio che è così bello, no? In tutta Italia, forse l'Italia è veramente il paese più bello del mondo, no?
Sì, davvero, perché il FAI purtroppo lavora in sinergia con lo Stato e sta facendo una lunga camminata, una battaglia proprio per far capire a tutti qual è il valore vero di tutte queste strutture intrinseche. E devo dire che ad esempio il castello di Masino io vado spesso a visitare, a vedermi, a analizzare delle cose, e tutte le volte mi meraviglio di come è ben tenuto, di come, tra l'altro adesso c'è stato un bellissimo restauro di una sala che hanno scoperto ultimamente gli affreschi antichi sotto lo scialbo, ed è veramente un'ultima scoperta che veramente merita andare a vederla. E poi comunque è gestito benissimo, un'opera con una grande struttura, con queste grandi dimensioni, sì, metri e metri di copertura da manutentare, affreschi da scoprire, cioè veramente grazie al FAI che preserva e mantiene questi grandi monumenti, se no comunque questi grandi castelli, le grandi chiese ce l'abbiamo tutti in tutti i paesi. Perché ovviamente la struttura del paese era fatta così, c'era il castello e il palazzo. Però ovviamente questi castelli, questi palazzi, se non stiamo attenti ci crolleranno addosso, quindi non devono diventare un problema. Cioè dobbiamo capire tutti che queste cose sono la frase fatta, il petrolio dell'Italia, ma
certo,
purtroppo
è così.
Devono capirlo.
Dobbiamo cercare di salvaguardarle,
esatto,
finché sono ancora in piedi.
Esatto,
no? Quando
perché
si
poi
sono
questi crollano, alla fine ricostruire è molto più costoso,
certo,
piuttosto che una quotidiana manutenzione.
Bene, allora io ringrazio Christian Verraz, che ricordiamo delegato FAI Scuola Ivrea Canavese. Tanti ringraziamenti.
Grazie
per il lavoro che fate, veramente, tanti complimenti.
Grazie.
Continuate così e speriamo veramente che la gente apprezzi sempre di più quello che voi fate e che vi possa sostenere.
Grazie mille, grazie anche per questa bellissima giornata.
Grazie,
grazie.
Alla prossima, grazie.